dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 29 giugno 2020. Qualcuno è accaldato, qualcuno è abbronzato, il prof è stanco e qualcuno si è dimenticato di preparare l'intro. Ma siamo tutti pronti per la solita ora e mezza di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un San Pietro e Paolesco studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E da Roma, Giulio Cupini.
Buonasera, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano di giorno. Perdoni sua eminenza, di solito.
Tutti San Pietro e Paolo.
Non si preoccupi.
Tutte le settimane arrivi e dici: ah, come sono stanco, come sono stanco. Questa volta l'ho detto io, ti sei dimenticato. Vabbè, non sapevo che cosa scrivere per l'introduzione. C'avevo 30 secondi prima. Michele c'aveva già il ditino sulla sigla del conto alla rovescia.
Ma non è che le cose si preparano all'ultimo momento.
Incredibile questo ragazzo che arriva.
Mamma mia, ha avuto una settimana per preparare l'introduzione.
Che facciamo digitale,
certo. Sono anni,
certo. Scusate che effettivamente sì, non sono abituato a lavorare per digitale.
Ma mai niente.
Certo. A proposito, aprendo questa cosa che si chiama Trello, dove ci sono tutte le notizie che qualcuno, non so se si sono assemblate da sole durante la settimana, probabilmente sì, mi viene da cominciare con quello che ha aggiunto Michele in pretrasmissione.
All'ultimo ora.
Tu fai l'aggiunta, all'ultimo. Questa cosa dell'India che banna 59 applicazioni cinesi. Indiani cinesi. E cinesi non vanno d'accordo.
È un periodo in cui non vanno particolarmente d'accordo per tutto quello che è successo un paio di settimane fa oramai sull'Himalaya, dove si sono prese a scoppolate.
Ma sai che non ho letto niente?
Non hai letto?
No.
C'è praticamente questa zona dell'Himalaya che è contesa e che è tipo... quasi una, non lo so, una zona franca da quello che mi sembra di aver capito, soltanto che pare, o almeno gli indiani dicono che i cinesi avevano oltrepassato questa zona franca, i cinesi dicono che ovviamente erano nel loro territorio, fatto sta che alla fine si sono presi a scoppolate e sono stati uccisi 30 soldati indiani.
Ok, la valle di Galwan, leggo.
I cinesi non hanno detto se ci sono stati vittime tra di loro, e però ovviamente i due governi, uno autoritario, l'altro fascistoide andante, e tra l'altro due potenze nucleari, quindi il 2020 continua.
Un anno buono.
Con 1,4 miliardi di persone dietro, quindi qual è il problema? Niente, l'ultimo capitolo di oggi pomeriggio è che il governo indiano ha proclamato il ban per 59 applicazioni cinesi, tra cui le più tra virgolette famose, tra cui sicuramente TikTok. Non so tra TikTok e Clash of Kings quale possa essere quella più forte. Esatto. Chissà. Poi tutta una serie di applicazioni che in realtà sono usate principalmente dalla comunità cinese, tipo le varie incarnazioni di QQ. C'è IS File Explorer, che è un file explorer per Android che è stato utilizzato, almeno io anche lo utilizzavo fino a un po' di tempo fa, quando già si sentiva puzza di malware. WeChat ovviamente imprescindibile, qualche applicazione anche di Xiaomi, anche se non mi sembra di aver visto quelle relative alla smart home, che può essere un problema nel momento in cui sei nell'ecosistema Xiaomi, non avere più la possibilità di scaricare l'applicazione. E vabbè, è l'ennesima, la dimostrazione che il mondo digitale diventa terreno di scontro per quasi come se fosse una guerra commerciale, perché poi di quello stiamo parlando.
Tramite quale meccanismo le hanno bannate le app?
Questa è un'ottima domanda. Nel tweet c'è il testo in cui il ministro dell'informazione tecnologica ha ricevuto molte lamentele da varie fonti, inclusi a vari report per l'uso sbagliato di alcune applicazioni mobile disponibili sia su Android che su iOS, che rubano e trasmettono i dati. sviluppati quindi al chiederanno, di fuori dell'India.
Chiederanno poi direttamente a Apple e a Google di fare il bannaggio.
Sì.
Oramai diventa un'occupazione standard. Ministro dell'elettronica e dell'IT. Noi non ce l'abbiamo, un ministro dell'elettronica, bellissimo.
Ci vorrebbe.
Al ministero dell'elettronica apri la porta, ci sono i Kraftwerk. Che sono...
Noi daremmo la competenza alle regioni.
Certo.
Di sicuro, in Campania mettiamo...
O alle province.
Lanciamo i tubular bells direttamente.
Quello che è interessante della notizia è il potenziale danno per molte di queste aziende. Anche
l'India è un bel mercato. L'India
è molto importante, soprattutto i cinesi, soprattutto sulla parte tech, si sono molto concentrati perché l'India non ha società molto forti su questo settore. Quindi la Cina ha cercato di utilizzare la parte tecnologica come sfera di influenza anche culturale per inserire contenuti, per inserire abitudini, dati degli utenti, tutto quello che sappiamo. Quindi è una presa di posizione molto molto forte.
C'è da dire che io l'India l'ho sempre vista molto molto presidiata da Google, sia come advertisement, sia come il fatto di aver usato l'India come paese di lancio, ad esempio, per come era l'Android Go,
sì.
i telefoni a basso costo. La Cina, come dire, le due superpotenze poi si... come dire, combattono per le stesse conoscenze, nel senso sono entrambi oramai politecnologici, la Cina forse più avanzata, l'India, come dire, dal punto di vista della formazione è estremamente una risorsa molto forte per il mondo. E non credo che la Cina sia abbia una forte influenza sull'India in questo momento. Secondo me,
da un punto di vista culturale, dici?
Culturale
o economico?
Tecnologico, economico, sociale. La Cina è molto più spinta, ad esempio, sull'Africa e ovviamente un po' sull'Europa.
Sì, oggi è certo, è lanciata su quello. Non sono tempi buoni per TikTok. La settimana scorsa è stata distribuita in seguito al WWDC la beta di iOS 14, che ha questa funzione. Ci sono tutta una serie di caratteristiche, funzioni orientate alla privacy, oggi ne parleremo di alcune perché sono un mezzo terremoto e, per certi versi, e una delle feature è quella che il sistema operativo, quando una applicazione cattura la clipboard che era stata scritta da un'altra applicazione, non so, tu vai sul tuo password manager o vai sul tuo editor di testo, copi un testo qualsiasi, poi passi su un'altra applicazione e lo incolli, oppure l'applicazione per qualche modo prende il contenuto. Compare un banner che ti dice: l'applicazione Pinco Pallo si è presa la clipboard che era stata importata dall'applicazione XY. Sviluppatori entusiasti hanno iniziato a installare iOS 14, la beta 1, e si sono trovati alla sorpresa che quando aprivano TikTok questo banner compariva a raffica. Era quasi inutilizzabile l'app. Praticamente quando si tocca lo schermo o digitano alcuni tasti, praticamente ogni tre pressioni di tasto TikTok si frega la clipboard, si copia la clipboard e la trasmette probabilmente via rete. È un bel comportamento, è una bella figura, devo dire.
Franco, chiedo perché ho letto qualche commento su Twitter che poi non ho avuto modo di approfondire, ma c'è un tema di chiamate che fanno fare il trigger di questo banner, che può essere anche non direttamente correlato a quella specifica funzione, oppure...
Pare di no, a meno di dichiaratamente questo banner esce fuori semplicemente quando si chiamano le API per prendere i contenuti della clipboard. Poi in una beta ci possono essere degli errori, dei bug, delle interferenze,
certo,
eccetera,
certo.
Però TikTok è corsa ai ripari, ha rilasciato un aggiornamento.
Ha detto che era un anti-spam.
Correggendo il problema. Sì, non...
I famosi anti-spam per la clipboard.
Certo, sono fondamentali.
Era un po' ridicolo.
Sono fondamentali. Però fa capire come si incrina il rapporto tra sviluppatori e utenti, specialmente tra queste grosse aziende che vivono di dati, che vivono di informazioni. È sempre più... sono sempre più grosse le crepe in questo rapporto, e credo che vedremo via via sempre più in quest'anno e nei prossimi anni questo tipo di problematiche, questo tipo di rapporto, da una parte la presa di posizione da parte di alcune aziende, dall'altra una maggiore consapevolezza dalle persone e una minore convenienza, e qui vengo alle notizie successive, per certi modelli di business particolarmente invasivi. L'altra manovra, sempre di Apple, che ha fatto scrivere a qualcuno, ha mandato un'industria da 80 miliardi in sbattimento, in subbuglio. È quella di avere praticamente azzoppato il meccanismo principale di tracciamento sulla sua piattaforma. Una volta gli advertiser prendevano una cosa che è l'equivalente del MAC address, un identificativo univoco. Del device, del tuo device, UDID direi, che non cambia mai nella vita dell'hardware, puoi anche reinstallare. Qualche tempo dopo hanno detto no, perché questo viene utilizzato, ovviamente tutti gli advertiser copiavano quello per riconoscere quando il tuo dispositivo andava su un sito, andava su Facebook, apriva l'app in modo da capire sì, questo ha visto questo sito, ha aperto questa pubblicità e ha comprato quest'altra app. Hanno detto no, rendiamo impossibile tramite le librerie di leggere UDID e bisogna leggere questo identificativo specifico per l'advertiser che il sistema operativo genera e che poi qualsiasi applicazione e qualsiasi sito internet può richiedere al device. Volendo si può disinnescare questa cosa, ma la cosa è sepolta sotto un miliardo di menu nelle preferenze, puoi andare a cercare e disattivarlo in modo che questo identificativo venga cambiato praticamente a ogni collegamento, cosa che facevano in molto pochi perché non è per niente scopribile il meccanismo. Quello che succede con iOS 14 è che fondamentalmente l'identificativo c'è ancora e funziona benissimo, ma nel momento in cui qualsiasi app chiede di leggerlo, iOS fa la stessa cosa che fa la prima volta che un'applicazione vuole utilizzare la tua telecamera o usare il microfono, cioè ti fa comparire un bel banner che è anche particolarmente aggressivo. Vediamo se lo trovo al volo, perché da proprio è quasi impossibile che
venga accettato.
Che qualcuno lo accetti. Dici, l'applicazione XY vuole il permesso di tracciarti tra app diverse e qualsiasi sito internet gestito anche da altre aziende. Questi dati verranno utilizzati per mostrarti annunci pubblicitari personalizzati. Le due possibilità sono: permetti il tracciamento oppure chiedi all'applicazione di non tracciarmi. È ovvio che questo meccanismo porta una risposta completamente diversa dall'utente rispetto a un'opzione nascosta sotto strati e strati di menu nelle preferenze di sistema. E quindi c'è l'aspettativa.
Ed è un problema. È un problema quel momento in cui hai 80 miliardi di fatturato appeso a un filo, è un grosso problema. Sarà interessante vedere quali saranno le contromosse, che metodo utilizzeranno per il fingerprinting adesso. E tra l'altro, questo leggevo che uno dei modi per collegare, ad esempio, quando fate un acquisto di un volo sul kayak di turno, è quello che poi permette all'azienda di collegare l'acquisto e come dire, poi terminate l'acquisto del volo sul sito della compagnia o del tour operator, è quello che poi permette di fare il match tra le due sessioni e quindi compensare. E credo da lì poi venga l'80 miliardi, perché probabilmente non saranno, come dire, i revenue generati dall'advertising, ma probabilmente di tutte le industrie collegate.
In realtà ci sono due osservazioni. Una è che è difficile dare contro ad Apple con questa mossa, una mossa abbastanza machiavellica, perché ovviamente, pur avendo mandato un'industria un pochino nel panico, è difficile, e infatti nessuno ha fatto levate di scudi, perché di fatto Apple non ha tolto proprio niente, ha semplicemente dato un'opzione all'utente che è in grado in questa maniera di decidere se e come venire tracciato. La seconda cosa è che le varie riviste hanno poco pubblicizzato che in realtà Apple sta lavorando già da un po' di tempo a un framework che serve praticamente al tipo di utilizzi che dice Michele in maniera un pochino più rispettosa della privacy, cioè con un meccanismo chiamiamolo un immuni un contact tracing degli ID pubblicitari, per cui la richiesta dell'ad network non passa semplicemente tramite il device, ma in qualche modo viene fornito tramite Apple. C'è un sistema, non sono andato, l'ho letto per sommi capi, poi sarà il caso di andare ad approfondire la cosa. Si chiama SK Ad Network, è una cosa che c'è già da un po' di tempo e che Apple ha aggiornato subito prima della release di iOS 14 e che quindi in qualche modo vuole permettere quel tipo di collegamenti, come diceva Michele. Vedo su un'app una offerta, poi la compro sul sito dopo che mi hanno mandato lì e riesco a collegare i due momenti per cose, senza permettere il tracciamento estensivo del device e dell'utente attraverso tutti i siti che avranno il pallino il pixel di Facebook o il pallino di Google nascosto, eccetera. È un po' da approfondire, però effettivamente mi sembra che anche qui sia un altro segno di un muoversi verso una industry più rispettosa e più attenta a questo tipo di esigenze.
Sicuramente fa emergere un tema, no? Che è quello di quanto possa fare la differenza la gestione a livello di sistema operativo nel creare possibilità di abusi da parte di aziende terze e di quanto quindi sia importante che entrambe le piattaforme siano gestite nella maniera di poter garantire alcuni aspetti basici. Poi chiaramente è una guerra che non finisce mai, però negli ultimi anni si è sicuramente visto più lo sviluppo della parte di tracciamento che della parte di blocco del tracciamento. Quindi questo è un primo tema, sicuramente ti colpisce, no? Il fatto che arrivati alla release 14 di iOS non ci sia stata prima la notifica se qualche app ti ruba i dati della clipboard, voglio dire. Però dall'altro lato tracciamenti come questi sono diventati molto importanti nella gestione delle campagne. Banalmente anche noi come agenzia, nel momento in cui dobbiamo fare dei lanci dove la parte di iOS è all'interno dei pacchetti promozionali e parliamo di lanci di servizi editoriali o di servizi promozionali dove devi far scaricare un'app o devi verificare se da un'app generi effettivamente fatturato, in quel momento rendere difficile, come in questo momento, perché ci sono anche altri temi legati alle trial, legati a tutta una serie di situazioni che stanno cambiando in questo momento su Apple, rendere difficile il lavoro nostro, non tanto impedendo pratiche corrette o scorrette, possiamo discutere, quanto non dando delle linee guida esaustive su come tu vuoi far completare l'investimento da parte dell'advertiser che comunque continua a volere nella tua piattaforma. Questa confusione crea qualche scompiglio, però sicuramente sarà oggetto di chiarificazione nei prossimi mesi. Oggi però, visto dal mio termometro, c'è una situazione un po' di dire: se devo pianificare dei lanci di cose su iOS tra settembre e dicembre, capiamo.
C'è da studiare,
ci penso
un po'.
Però,
parliamo che iOS è la piattaforma molto esposta perché di solito è quella dove ci sono più acquisti,
dove c'è il giro di denaro maggiore, certamente. Però Giulio, c'è da dire che ci sarà modo, chi vorrà rimboccarsi le maniche probabilmente il modo lo troverà, e anzi Apple a quanto pare fornisce questi canali alternativi un po' più rispettosi. Diciamo che tutto questo casino, perdonami, ma l'ambiente, io non dico determinate aziende, determinate cose, però l'ambiente dell'advertising un po' se l'è anche tirato.
Perché
determinati comportamenti, vedi TikTok che ciulla la clipboard senza dirtelo, sono proprio il sintomo di un settore che veramente è andato oltre ogni limite della decenza in questi anni. Poi sono sicuro che, come sempre, nell'ambiente ci saranno quelli che lavorano con un'etica personale, però abbiamo visto che spesso quelli in cima alla piramide, quelli che fanno tanti soldi in poco tempo, sono quelli che proprio delle regole se ne fregano. Quel move fast and break things, il break non era solo probabilmente non era solo collegato all'esperienza o al software, ma è anche il rompiamo le regole e vediamo che cosa succede.
Guarda, mi sento soltanto di compensare questa cosa facendo una battuta al contrario, nel senso che quelli che si sono avvantaggiati come advertiser di questa situazione sono le piattaforme stesse,
certo,
poi nell'offerta,
certo,
nell'offerta a chi poi investe il denaro relativamente, perché poi molto, certo, spesso tu vuoi semplicemente promuovere i tuoi utenti, vuoi fare pubblico fidelizzato, utilizzi quello che la piattaforma mette a disposizione, ma sai, no, poi quando devi fare un investimento, giustamente sono i tuoi soldi, cerchi di farlo nel modo migliore, ma capisco assolutamente il punto e vedremo.
Sono i broker, sono quelli, il programmatic, la bolla del programmatic,
sì, cioè tutto quello dove non c'è il controllo, dove c'è un automatismo.
I due più grossi in questo momento citati da tutti gli articoli e cose sono Facebook e Google, sono Facebook e Google, che sono i predatori, certo, in cima, certo, alla piramide, che nella maniera più diciamo predatoria hanno accumulato dati su non qualche utente, ma fondamentalmente su tutti gli utenti di internet.
E anche il tipo di dati, no? Questo poi, cioè questa pervasività del... Cioè, quando ti rubano ogni tasto che digiti, insomma, effettivamente...
Ma è così, è così. Io te lo dico, ci è capitato di nuovo di avere dei tracciamenti che non siamo neanche riusciti a capire da dove passassero, probabilmente tramite audio, tramite Alexa, perché ci è capitato a me e Luisa di parlare di degli argomenti, di dei possibili acquisti per telefono, lei in cucina, in zona Alexa e io a Genova, tramite telefonata audio classica. Siamo andati poi a controllare la storia delle email, la cronologia di navigazione, la cronologia, e non ne abbiamo fatto mai, di questa cosa qui abbiamo parlato solo una volta per telefono in quell'occasione, e la mattina dopo avevamo nel browser la pubblicità di quella cosa lì, ma roba di uno specialistico che non ha idea. E proprio la prima volta che è successo, Eloisa mi ha scritto preoccupata, dice: ma come è possibile che mi abbiano già mandato la pubblicità di questa cosa? Perché? E sì, è un'industria che ha bisogno di dei paletti e dei limiti, certamente non di essere azzerata, non di lasciare dei cadaveri per terra, ma di una certa moralizzazione c'è bisogno, e mi sembra che la moralizzazione arrivi ancora più che da questi divieti, che poi sicuramente avranno un qualche seguito, anche proprio dalla consapevolezza maggiore, non so se più dalla parte degli utenti o dalla parte del giornalismo web, però ci sono delle cose che Google, ad esempio, adesso ha cambiato i default. Il nuovo utente ha già nelle impostazioni di default l'autocancellazione dei dati di della history del browsing. Chi è che ha messo questo articolo? Forse Michele.
L'ho messo io.
È un bel passo avanti, no?
È un bel passo avanti.
È un segno.
È un segno anche di continuità, perché Google saranno almeno un paio di anni che sta andando in questa direzione. Però attenzione, perché, come hai detto giustamente tu, i nuovi utenti.
È vero.
Quindi se tu oggi ti registri su Google, adesso io non voglio dire che credo che la maggior parte credo che chi si doveva registrare su Google più o meno si è già registrato, forse nei paesi in via di sviluppo, ecco, con tassi di adozione degli smartphone ancora forti.
Mettiti nei panni di Google, però cambiare questa opzione a chi ce l'ha già, da una parte può essere negativo, nel senso che ci può essere chi ha piacere di avere di andare nella sua Google Console e vedere la sua history dei siti consultati di tutta la vita e apprezzarlo
delle location,
come una comodità.
Ad esempio, a me quella delle location io l'apprezzo.
Perché non ti ricordi dove sei stato?
Perché non mi ricordo dove sono stato. Il fatto di poter vedere che dove ero 5 anni fa.
Ci sono degli esercizi. Però
memoria. Come ti chiami? Scusa, aspetta, c'è scritto qua Franco.
È così. No, ma lo capisco. Però invece la ricerca tramite browser è una cosa un pochino diversa dalle location visitate.
E per quando anche lì, tipo, avevi trovato un sito una settimana fa,
non c'è più. No, ma poi il sito una settimana fa ce l'hai nella cronologia locale del browser, quello non è un problema.
Ho capito, ma uno guarda milioni di siti e tipo, difficile trovare. Ad esempio, un appello pubblico. Io un po' di tempo fa avevo trovato una versione non ufficiale di Twitter, nel senso che era tipo che aveva anche delle API che permetteva di fare un feed dei profili, e non mi ricordo come si chiama. Quindi se qualcuno l'ha incontrata da qualche parte, si ricorda il nome, se me lo fa sapere. Ho provato tutte le ricerche di Google possibili, immaginate.
Magari non c'è più, non esiste più.
Non c'è più quel bel tracciamento di una
Jack
volta.
Dorsey là.
L'ha zoppato, l'ha zerato.
L'ha zoppato.
È così, vabbè. Avevo un'altra considerazione al riguardo, ma mi è passata di mente. Tornerà al momento più inopportuno, generalmente succede dopo la sigla. Cambio di rotta anche per il nostro amico Zuc, che segnalerà i post dei politici che violano le sue regole.
Spontaneo.
Spontaneo. Potrebbe essere il titolo della puntata. Spontaneo. Ci può stare. Ci può stare. Mark è così. È sempre...
Ma infatti lo chiamano Mark Spontaneità Zaga.
È proprio lui.
Certo. E vada bene. La sua la mossa è: li flagghiamo, li segnaliamo in qualche modo, quando
lo diciamo che sono cose brutte.
Beh, poi bisogna vedere come, no? Perché c'è il meccanismo di Twitter, quello che ci mette un adesivo sopra: non guardate, non guardate, non guardate, mi raccomando, che è come quello che sembra, come quando hanno messo sulle sigarette le scritte, hanno aumentato il consumo di sigarette nei 6 mesi successivi, e quello di Twitter sembra un po' quello. Bisogna vedere se Mark lo scrive piccolo in base a cosa, però sicuramente quello che non fa è quello di nascondere la notizia o di depotenziarla nel news feed, nella ricircolazione di notizie. E la giustificazione, io sono d'accordo con Zuckerberg, segnatelo sul calendario, è che qualsiasi cosa dica un politico, specialmente un politico di un certo livello, è newsworthy, ed è un modo molto veloce per esprimere quello che ho sempre sostenuto: se il presidente degli Stati Uniti dice una castroneria, non bisogna nasconderlo, bisogna mostrare al mondo quanto è una castroneria.
Non che finora abbia funzionato granché, comunque.
Sì, se
non funziona, vuol dire che non funziona la democrazia.
Vogliamo riprendere questa discussione, perché no. ci sono i punti, ovviamente, molto dibattuti, perché è chiaro che c'è un problema di squilibrio della potenza di fuoco, se si può dire così, no?
Tu dici?
Beh, quando si tratta di ad spending è letteralmente potenza di fuoco.
Sì, di ad spending si tratta di potenza di fuoco.
Problema.
Però se tu cerchi su Google una delle castronerie di Trump mettendo il virgolettato, il giorno d'oggi trovi 800 notizie nelle prime 100 pagine di Google di giornalisti che come minimo lo prendono per i fondelli e come massimo lo censurano, non nel senso di nascondolo, ma lo virgolettano e mostrano la fallacia dei suoi ragionamenti e la pericolosità. Poi che questo non si rifletta invece in quello che può comparire a chi ad esempio non fa una ricerca su Google ma fa browsing su Facebook,
esatto,
e vede, questo è un altro discorso.
Non so se tu hai mai guardato i commenti sotto i tweet di Trump, ad esempio. C'è una vera e propria
gara. Non seguo
Trump
su Twitter,
vabbè.
Che è il modo migliore per censurare.
Vabbè, tu vedi, è la tua censura mentale.
Certo.
No, però ad esempio c'è letteralmente una gara di account che sono veramente di bassissimo livello, di andare a commentare il prima possibile sotto i tweet di Trump. Mm-hmm. Perché ovviamente appena Trump dice una trampata,
certo,
e tu sei il primo commento, tutto il mondo andrà a guardare i commenti sotto e tu sarai il primo commento. Quindi ad esempio, e poi anche lì si aprirebbe un mondo su come moderare quei commenti, su quali... Se dare più risalto ai commenti, se New York Times riprende quel tweet, che facciamo? Lo mettiamo sopra gli altri? Oppure lasciamo i tweet dei white supremacists sotto come primi, che non fanno altro che buttare altra benzina sul fuoco? Diventa veramente difficile come argomento,
certo,
come argomentazione.
Certo. Però è il meccanismo di oggi, di queste cose che non sono niente, sono dei modi per per ciulare soldi alla gente tramite l'advertising.
No, vabbè, i soldi vengono ciulati a Trump sì, o a chi fa sì. Nel momento in cui fai advertising.
Sì, 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 certo. Cioè, certo.
Però ad esempio sarebbe, secondo me potrebbe essere ad esempio, se non sbaglio, Facebook aveva fatto il centro, cioè una pagina nascosta da qualche parte dove si vedono tutti gli advertising di tipo politico. Però ad esempio dare la possibilità di controbattere advertising per advertising, quindi Trump dice una castroneria e sotto il tweet di Biden che dice perché dovreste...
Cioè par condicio su Facebook.
Qualcosa del genere, certo, poi come dire, anche lì diventa una questione di potenza di fuoco, quindi se tu hai 10 milioni da spendere e l'altro ha 500 milioni da spendere, diventa... ti prosciuga facilmente l'account, però
ecco allora il problema... Il problema è Facebook o il fatto che tu puoi spendere 500 milioni per promuovere, cioè dal punto di vista del funzionamento della macchina democratica, il problema a questo punto l'hai detto tu, sono i soldi. Certo. Bisognerebbe studiare qualche cosa non per limitare Facebook, ma per limitare l'ad spending, ad esempio il paniere dove tu puoi finanziare chiunque tu sia, se tu ti chiami Giovanni Rossi, se ti chiami Donald Trump o se ti chiami Pino Palladino, vuoi spendere 1 milione, lo puoi spendere, ma non per presentare un politico o tirare su un politico, lo puoi spendere per incrementare la discussione e la visibilità politica in generale. Cioè io metto 1 milione e quel 1 milione viene diviso equamente tra tutti i candidati a quella cosa. È una cosa che si faceva, che si era ipotizzata, poi non si è mai messa in piedi per la ricerca scientifica. La ricerca scientifica di un certo tipo ha dei grossi squilibri dovuti al fatto che oggi la grandissima maggioranza della spesa in termini di ricerca è applicata alla ricerca di nuove molecole da poi rivendere, generalmente brevettate ad alti prezzi. E molti altri tipi di ricerca oggi sono praticamente scomparsi per questo motivo. Perché? Perché quello che era prima affidato alle istituzioni, alle università, eccetera, non ha più, non trova più finanziamenti. E qualcuno aveva detto, allora facciamo sì che a livello di... È ovvio che oggi nel mondo delle multinazionali non è facilmente controllabile, però l'idea era, sì, facciamo che tutti quelli che vogliono investire mettono in questo paniere e poi da questo paniere si divide tra le varie tematiche, le varie cose. Una cosa abbastanza complicata. Però, ragazzi...
No,
è difficile
non
pensare,
ci sono soluzioni.
È difficile pensare di equilibrare, di dire la democrazia è vera democrazia quando uno spende uno e l'altro spende 1 milione per farsi bello negli occhi degli elettori.
A mio giudizio gli argomenti come questi non dovrebbero essere oggetto di pubblicità, semplicemente.
Ecco, perfetto, che è un'altra equalizzazione.
Che
è un'altra
equalizzazione. Twitter.
Che è molto più neutra. Cioè, certo, io oggi se dovessi fare un investimento per... voglio dire... No, al netto delle differenze chiaramente, ma se voglio sponsorizzare armi, voglio sponsorizzare tabacco, no, non posso farlo, punto. Mm-hmm. E su discorsi di temi politico noi già oggi ad esempio
è vero,
Twitter...
Però, dimmi. Però tutto è politico, nel senso che io non, cioè, se metto un ad che dice Donald Trump è bello,
quello che fa Twitter è dimostrami se lo stai facendo per motivi editoriali, c'è una testata dietro, okay. Dammi delle prove, mandami dei documenti eccetera eccetera, se tu mi dimostri che c'è un centro di revisione che ti approva poi la pubblicità anche se dentro si parla di Trump o di Pence o di quello che vuoi.
Mi chiedo,
quindi,
sì.
Questo può avere un senso, non è ancora un meccanismo perfetto.
È vero, è una possibilità. Ha dei meccanismi di aggiramento enormi, nel senso la notizia che viene fatta ricircolare all'infinito, che poi dopo mesi si rivela falsa, che l'avversario Pinco Pallo, del politico Pinco Pallo, ha cercato di corrompere l'ambasciatore russo per avere delle facilitazioni, per sputtanare l'avversario politico, spendi per quello perché? Perché tu sei il New York Times o il Washington Post e quindi ti interessa che circoli la tua notizia, o perché dietro al New York Times e al Washington Post c'è un proprietario o una proprietà che ha un'agenda politica?
Su questo anche la soluzione in realtà sarebbe abbastanza semplice, che ricalcherebbe un po' quella del diritto all'oblio ma fatta sugli investimenti. Cioè nel momento in cui tu vuoi investire 100 per sponsorizzare una notizia che potrebbe essere oggetto di rettifica, se sarà oggetto di rettifica, il soggetto rettificato può chiederti di rispenderne altri 100 per sponsorizzare allo stesso modo la rettifica.
Sì.
Ci sono delle discussioni in ambito su cui si potrebbe fare una riflessione.
Presuppone una giustizia.
Non ha mai funzionato.
Presuppone una giustizia di una rapidità eccezionale.
È che nel dubbio tu non spendi quei soldi. Perché se puoi essere talmente tanto oggetto di rappresaglia che dove
sì,
c'è.
Sì, però se la rappresaglia arriva dopo sette anni, quando tu sei già stato eletto, hai fatto il presidente per due mandati e ti sei arricchito.
Non era una notizia falsa.
Ma non lo so, non lo
se
so,
c'è un processo so, che tra so, sette anni ti dirà so. Che sei innocente, secondo nei me sette anni la notizia della tua colpevolezza aveva un senso.
Sarei ancora più radicale, perché non lo chiudiamo Facebook e facciamo
Sì.
Oppure lo diciamo, era bello, si lamentavano tutti, ma era più bello una volta. Solo gattini e incidenti stradali. Se vi piacciono le cose belle, vi faccio vedere i gattini. Se vi piacciono le cose brutte, vi faccio vedere gli incidenti stradali. Boom, potete trovare il vostro amore dei tempi del liceo e basta. Perché la politica, Trump, insomma. Sì, riesce a inquinare veramente tutto. Ne vedremo
manca,
delle belle.
Manca ancora metà 2020 e voglia.
Sì, voglia, ma tanto il mondo finisce.
Mamma mia, okay. È proprio quello. Poi 2020, quindi abbiamo fatto i primi 20, adesso facciamo
gli altri 20.
Va bene, ci aspettiamo le cavallette. E intanto Facebook si è vista un po' di ribellione tra chi i soldini ce li mette. Max ha linkato un articolo che dice: la crisi di credibilità fa perdere pubblicità a Facebook. Giulio mi ha messo un proprio advertisers versus Facebook. E ho letto anche appunto dell'esempio specifico di Coca-Cola, che forse è l'azienda più grossa che ha aderito a questa sorta di boicottaggio.
Ah sì, sì, sì. C'è una vera e propria forma anche coordinata di rappresaglia verso gli investimenti pubblicitari su Facebook, in cui molte società hanno preso una posizione abbastanza netta rispetto a quello che Facebook aveva deciso prima di quella notizia che abbiamo commentato da poco, quindi di fare labeling su notizie, diciamo, di carattere violento, che comunque possono essere notizie incitanti in qualche modo pro Trump come modo, e quindi tutto quello che era successo con la presa di posizione di Facebook di non intervenire, e molte società hanno deciso di sospendere gli investimenti proprio per non trovarsi in condivisione con questa tipologia di messaggi, cosa che ovviamente da una parte è una buona strategia da parte di molte di queste aziende per fare un po' di cassa senza perdere visibilità in un momento in cui l'investimento pubblicitario è comunque difficile per tutti i temi legati al Covid, no? Quindi nel momento in cui io voglio fare uno stunt di PR, smetto l'investimento, parla di me tutto il mondo, io per un mese sto fermo, risparmio anche bei soldi, poi magari torno da me Facebook con dei CPM più
cioè
bassi.
Cioè è pubblicità anche smettere di fare pubblicità.
Certo, okay.
In questo caso
sì,
perché viene veicolato apposta, no? Sui temi sociali.
È come il test della Kobayashi Maru, non so se lo ricordate, il test della Kobayashi di Star Trek in memoria.
E consideriamo anche che poi quando parliamo di grandi marchi, oltre agli investimenti diretti che fanno loro, ci sono anche tutti gli investimenti indiretti, che quelli non è che si fermano chiaramente, quindi se tu produci un gelato e tu direttamente non sponsorizzi il gelato, il rivenditore che sponsorizza il gelato in realtà fa la pubblicità per se stesso, ma ti sponsorizza comunque a te, quindi il discorso, diciamo, è abbastanza
ecco. Io ti
laterale.
Chiedo un brand globale, no? Una sì. Coca-Cola, un Nike può vivere senza Facebook? Cioè dice...
Assolutamente sì.
Sì? Cioè Arla non rischia, dice io, può avere immagino un ritorno subito per la campagna di boicottamento. Ma dopodiché non ha il rischio di un ribasso tale sulle vendite per cui il consiglio di amministrazione alla seguente assemblea di azionisti lo mandano a casa?
Coca-Cola?
No, perché... Ti parlo di alcune di queste aziende con cui tra l'altro poi io ho avuto modo anche di lavorare, e molte di queste fanno degli investimenti su campagne dirette dove il ritorno è per quella specifica campagna, ma se tu poi vai a prendere gli investimenti di una global brand nel corso di un anno e vai a vedere percentualmente tra uno spending e un non spending quanto sposta la vendita retail, considerando appunto che non nasci dentro quel mondo ma è una storia magari di 100 anni prima, lo scostamento è 0,
ok. Ok, interessante.
È molto diverso se sei un brand nato negli ultimi 20 anni, 15 anni. Okay. Allora, in quel caso sì, ma il percepito su una bottiglia di Coca-Cola, Facebook non sposta assolutamente nulla.
Vabbè, quando sei la letteralmente, no, non è più la prima il primo brand del mondo, perché adesso credo che sia Apple secondo la classifica Interbrand, ovviamente, puoi togliere più o meno qualsiasi leva e avere ritorni sulla tua brand awareness, appunto, dello 0,0 anche probabilmente. Beh, però ovviamente forse, quando sei una realtà più piccola diventa più complicato.
Ho citato poi dei brand enormi, ma che vivono anche in regimi, non dico di monopolio, ma di quasi intoccabilità. Se invece di essere Coca-Cola o Nike fosse, che ne so, Fiat, no, un mercato
ma
molto competitivo.
Fiat.
No, devi fare un esempio di qualcuno che strettamente.
Se sei la pizzeria sotto casa mia, certo. Lì, che poi in realtà stiamo parlando di, messi insieme, è stato calcolato, è stato stimato che circa i grossissimi brand, esatto, che abbiamo citato fanno circa il 5% della spesa sull'advertising, piccola, di Facebook. Sì, sì. Quindi comunque okay. non minuscola, ma
neanche
grossa.
Leggi Coca-Cola 20 milioni.
20 milioni.
Non è tanto.
20 milioni all'anno di ad spending digitale?
Su Facebook.
Mi sembra che è veramente poco. E poi c'è un altro punto, ossia che tu hai citato giustamente Facebook, nel senso di www.facebook.com, sì, che è il punto che fa anche Matteo Vivona sulla chat, che è corretto. Adesso non ricordo, c'è un altro articolo che ho letto oggi in treno in cui si diceva che questo boicottaggio non servirà a niente. Il titolo era questo, oltre per le ragioni che abbiamo citato, anche per il fatto che si sta parlando di www.facebook.com. In questo momento Facebook possiede Instagram.
È un finto boicottaggio, insomma.
Esatto, e possiede anche l'audience network, che è tutto quello che l'advertising di Facebook al di fuori del dominio, tipo quelli di cui abbiamo parlato prima con il tracker.
Ok, certo.
Alcuni brand che hanno partecipato al boicottaggio, che sono stati raggiunti dai giornalisti, hanno detto: no, noi parlavamo di www.facebook.com, quindi noi okay. continueremo
no,
a
ma
investire sulle altre
properties. L'argomento contro
Zuckerberg.
Questa cosa è proprio questo, che alla fine è più una manovra di marketing inverso,
sì.
No, io sono quello che fa, vedete, che okay. addirittura
fumo,
fa
fumo,
il esatto.
fumo e niente arrosto, fantastico,
è quello di cui dell'onda di, no, di tutto quel fenomeno che si è scatenato in questi ultimi mesi, in cui una sensibilità sociale particolare diversa comunque sta attraversando un po', no, le masse. Quindi
beh, è orribile questa cosa qui.
È orribile. Se dimostrate, è la peggiore possibile, peggior tradimento possibile, no?
Sì. È il woke capitalismo di sto cazzo.
Ok,
se vogliamo mettere come titolo della puntata,
mi sembra che chiude l'argomento.
A tutto tondo,
grazie, Michele, produttore esecutivo.
A tutto tondo. Okay.
Michele, devo dire, si rifà a un certo tipo di marxismo che è quasi un marxismo genitale, ecco.
Certo.
Grazie ai produttori esecutivi, che sono quelli che sono i veri finanziatori di Digitalia. Perché Digitalia non viene corrotta da questi meccanismi? Perché Digitalia ha i suoi ascoltatori, e i suoi ascoltatori o sono in trial gratuita perché ci ascoltano 2-3 puntate, o sono in categoria protetta perché sono studenti spiantati, cassi integrati o disoccupati, oppure gli chiediamo con il cuore in mano di aiutarci al sostentamento. Il sostentamento di Digitalia si basa all'80% sui contributi volontari dei suoi ascoltatori, che diventano produttori esecutivi nel momento in cui scelgono loro ogni quanto e quanto dare per contribuire alla causa digitaliana. Noi in cambio continuiamo a lavorare settimana dopo settimana, come facciamo da 12 anni, e ringraziamo i nostri produttori esecutivi in trasmissione e nelle note dell'episodio. Max, quando ci sei tu, nessuno osa sottrarti lo scettro del ringraziatore di produttori esecutivi.
è mio privilegio ed onore, però volevo dissociarmi da questo rigido moralismo di cui hai ammantato l'introduzione, perché se proprio qualcuno mi volesse corrompere, non so,
le valigette piene di soldi,
almeno ci ragioniamo
sempre sull'autostrada, sì.
Sempre. E dopo questa bruttissima freddura che ci vuole per la temperatura molto elevata, ringraziamo i produttori di questa puntata, cominciando con Manuel Zavatta e Davide T, che con le loro donazioni singole da un euro si confermano i perpetual executive producer
ogni settimana. Un euro, mitici, grazie Davide, grazie Davide, grazie Manuel.
Proseguiamo con donazioni singole crescenti, da un euro di Luca Polignano e Marco Pasqualotto, da 2 euro di Cristian Vidimari e da 3 euro di Claudio T.
Thanks, grazie.
Per poi tuffarci nella zona dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono Andrea Bottaro, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Tre Trattini, Michele Mondora, Nicole Bisceglie, Franco Santini, Ivan Vanicelli, Ivan Anselmi e Matteo Rosina.
Grazie, grazie davvero.
Donazioni singole da 5 euro di Maria Pia F, Angelo M, Gabriele F, Fabio F, Giuseppe Fusco, che dice pure grazie, continuate così.
Continuiamo così, ragazzi, noi continuiamo a lavorare, continuate anche voi a supportarci.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignan, Douglas Whiting, Pierfrancesco Urbano, Massimiliano Dardi e Mauro Schiavon.
Grazie, grazie a tutti.
Bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni, zona grandi produttori con Maurizio Galluzzo, il mitico,
mitico,
con 10 euro al mese di donazione ricorrente, e infine donazione singola da 20 euro di Roberto L, che è il lead executive producer di questa
mitico
puntata.
Roberto, grazie, grazie a tutti di cuore. Che dire, sul sito digitalia.fm trovate tutti i metodi per contribuire, per dare una mano a Digitalia: Satispay, PayPal, bonifico bancario, Bitcoin. Se avete dei modi alternativi, scriveteci, vediamo se siamo in grado di attivarli one shot per voi o in maniera più definitiva. Vedremo, può darsi che nel corso del prossimo anno implementeremo qualche cosa di più. Continuate ad aiutarci, che Digitalia continua a lavorare per voi. E allora, ricollegandoci sempre al tema della discriminazione, del tema di Black Lives Matter, tutto quello che è successo un bel putiferio nella Twitter sfera in seguito a questo tweet che mostrava il bias perfetto di questi software di particolare, di questi algoritmi di reti neurali. Nel caso specifico, questo algoritmo che prende il tweet famoso è relativo al funzionamento di questo algoritmo, di questa rete neurale, che dovrebbe fare il miglioramento delle foto. Avete presente Enhance di Blade Runner? Prendete una foto pixelata che si riconosce poco e lui ricostruisce in base alla sua immaginazione, alla rete neurale, la persona. Ebbene, in questo tweet che ha fatto il giro del mondo c'è un'immagine pixelatissima, ma che chiunque abbia una rete neurale umana nella scatola cranica riconosce per essere Barack Obama, e l'algoritmo, la rete neurale, lo fa diventare una persona di razza caucasica, bianco, anche se un po' abbronzato, sbagliando completamente mira. E questo ha causato un putiferio,
sì.
Un putiferio non indifferente, che si è ulteriormente amplificato quando LeCun, che è un Jan LeCun, è uno dei più, forse non dei più, comunque è un'autorità nel mondo della ricerca delle reti neurali, ha provato a spiegare come in realtà questi bias derivino prevalentemente da un bias nella selezione dei dati di training delle reti neurali. E di lì è venuta fuori una polemica abbastanza forte, abbastanza sterile,
anche molto bella, devo dire.
E decidetevi, però.
In realtà,
perché dici sterile? Sterile secondo me no, come polemica.
No, allora diciamo che i primi tweet di polemica nei confronti di LeCun hanno avuto un buon risultato. Quello che LeCun ha fatto una fiume, un come si dice, una catena di tweet, un treno di tweet, in cui spiegava molto bene, in maniera da vero esperto,
sì, sì, da professionista,
il perché ha detto questa cosa. Fondamentalmente le difendeva questa sua posizione, per cui non certamente il bias non è unicamente nei dati, ma è molto probabilmente molto associato ai dati. E diceva: se avessimo fatto il training della rete neurale con foto raccolte in Senegal, probabilmente l'effetto sarebbe opposto, e dandogli anche foto di persone caucasiche avrebbe tirato fuori delle ricostruzioni di colore. Questo qui era il tweet originale, però ha fatto tutta una spiegazione che è molto interessante da andare a leggere, eccetera. La cosa triste, secondo me, è che si è scatenata la solita caccia alle streghe, e a ogni tweet che faceva, se andate a ricostruire, a vedere tutto il treno di tweet, a ogni singolo tweet ci sono sotto una marea di risposte in termini di improperi, di, come dire, oramai ti abbiamo etichettato, sei un maledetto razzista, è inutile che cerchi di spiegarci con i numeri, dati, grafici e queste cose scientifiche, non ce ne freghiamo perché tu sei un maledetto razzista. E insomma è abbastanza triste questa cosa, secondo me.
Sì, io mi riferivo invece al fatto che c'è stata comunque una porzione del dibattito che era un po' più spostata invece sugli aspetti scientifici e tecnologici, e che quindi portava anche in maggiore evidenza questa differenza, questa possibile diversa interpretazione del bias legato agli insiemi di addestramento e il bias che invece in qualche maniera è intrinsecamente legato al modo in cui scrivi gli algoritmi.
Sì.
No? Che quindi c'è questa che è una cosa meno, anche meno facile poi da capire, no? Certe volte.
Sì,
io mi riferivo a quest'altro
aspetto. Da una parte è vero. Ed è però anche quello un bias di selezione, nel senso che quando tu sviluppi l'algoritmo di intelligenza artificiale, la rete neurale, non è che tu lo sviluppi tutto, poi gli dai in pasto i dati, gli fai il training, dopodiché pubblichi la tua rete neurale e la rete è finita. L'algoritmo, la rete neurale, anche lei la devi ottimizzare via via. Devi scegliere un tipo piuttosto che un altro di rete neurale, devi dare determinati parametri che vanno al di là del training dataset. E questo lo fai facendo più passaggi sempre con il tuo training set. Se il tuo training set ha un bias, è ovvio che questo bias non resta solo dentro al dataset e ai pesi dei singoli nodi della rete neurale, ma anche ha un'influenza su tutte le altre scelte che fai a monte. E che quindi, certo, se poi tu prendi il risultato della rete neurale definitiva e fai il retraining direttamente con il dataset che hai tirato fuori dal Senegal, comunque c'è una parte di bias che non rimuovi del tutto, perché tu hai lavorato magari per anni per mettere a punto questo algoritmo con un dataset con un bias. Diventa molto tecnica la cosa. Lecun obiettava: sì, però in realtà in questo caso si tratta di una rete neurale che non lavora su delle feature che hai selezionato, per cui questo bias lo elimini. No, se tu selezioni delle feature e quindi fai una rete neurale che ti dà il risultato perché dà molta importanza, riconosce le orecchie, riconosce la fronte, che sono due cose che sono più tipiche di una razza rispetto che nell'altra, le differenze, e meno, che ne so, sul naso, dico una cacchiata, allora lì puoi introdurre più facilmente un tuo bias. Se invece questa rete neurale lavora sul singolo pixel e non fa il riconoscimento delle singole strutture del volto, dice, è molto più difficile questo bias. Insomma, diventa una cosa molto tecnica. E
perciò dicevo che questo, il dibattito in sé, poteva anche essere interessante. Però è chiaro che se invece il dibattito è semplicemente sei un razzista,
ma gli imbecilli ci sono dappertutto. E
non dappertutto.
Su Twitter. Twitter come rappresentativa del mondo.
Una volta questo tipo di discussioni avveniva toccate, sulla rivista scientifica, veniva ai congressi, una cosa dove sicuramente c'era molta, dove sicuramente c'era molta meno attenzione e sensibilità a queste cose, però poi il dialogo aveva un qualcosa di più costruttivo. Leggere questa catena di tweet è una cosa veramente deprimente, provateci, è veramente deprimente.
Ma infatti Twitter ha aggiunto qualche giorno fa la possibilità di non
di
chiudere i commenti, di chiudere i commenti ai tweet, che secondo me è una cosa assolutamente corretta. E volevo poi aggiungere un altro punto, perché nel fatto, vabbè, oramai è abbastanza risaputo e probabilmente dopo parleremo dell'altro accadimento sull'intelligenza artificiale e la razza, non so se vogliamo introdurlo adesso.
Sì,
Franco,
prego Michele, fai tu
che sei il master della timeline. Allora,
avevamo detto niente più master slave un po' di state fa,
Poi proprio su questi argomenti, caspita
Michele.
Allora, hai ragione, sono caduto sul master. Allora, articolo del New York Times che ha fatto discutere anche questo veramente tanti su tutti i social, che è la storia di questo ragazzo di colore, Robert Julian Bochard Williams, il quale un giorno si è trovato la polizia a casa. La polizia a casa che gli ha fatto vedere una bella fotina da bella sgranata. Beh, da una
prima gli ha fatto,
telecamera di
ahimè, prima gli ha fatto molto passare, peggio. Prima gli ha fatto passare una notte in galera. L'hanno arrestato di fronte alle figlie sconvolte.
No, la foto mi pare gli avevano fatto, forse era il mandato che gli avevano fatto vedere davanti a
arrestato
sua.
Davanti a moglie e figlie piccole che sono rimaste abbastanza sconvolte. Ha passato una notte in galera, dopodiché l'ha messo nella solita stanza di interrogatori a sbollire. Dopodiché sono entrati i due, gli hanno messo due fogli a faccia in giù sulla scrivania e ha iniziato a dirgli: qual è l'ultima volta che sei andato in questo negozio? L'avevano arrestato con l'accusa di furto
a Chicago, da Shinola a Chicago, sì.
Perfetto, che è un negozio di brand di lusso, qualche cosa del genere.
Fa praticamente accessori per hipster.
Accessori per hipster. Sì. Che a vedere la foto del tizio non mi sembra proprio assolutamente, però uno potrebbe averlo rubato per rivenderlo, certamente.
Certo.
Per cui l'hanno messo lì: sei sicuro di essere stato l'ultimo? Lui ha detto: ma ci sono stato quando ho aperto 4 anni fa con mia moglie, esatto, per andare a fare un giro. Sei sicuro? Perché a noi non ci risulta. Gli tira su la foto e c'era una bella foto sgranata di un nero che stava davanti alla vetrina che dopo mezz'ora è stata svaligiata, un po' pixelata. Lui la guarda e dice: guarda che forse a te i neri sembrano tutti uguali, ma quello uguali, non sono io. Che deve essere stata, cioè, mi piacerebbe avere una ripresa della telecamera del tizio che lo interrogava, esatto, e vedere che faccia ha fatto, ecco.
Cosa era successo prima è che questa immagine sgranata dal negozio di Shinola di Chicago era passata per una meravigliosa intelligenza artificiale, la quale aveva fatto il match con questa persona.
Però
siccome c'era ancora quel minimo dubbio, hanno preso la foto spixellata e l'hanno portata a, credo fosse il guardiano, comunque qualcuno che lavorava in quel negozio, l'hanno messa insieme ad altre foto di, immagino, di persone di colore, e gli hanno detto: quale di questo è quello che ha commesso probabilmente la foto, non quella spixellata, ma una foto di questa persona, l'hanno messa davanti insieme ad altre quattro, tipo film americano, ha detto quale di questo ha commesso il reato, e questa persona ha riconosciuto Williams. E niente, poi da lì sono bastate questi due, non so neanche come chiamarli, se indizi, ma sicuramente non prove, per far scattare l'arresto di questa persona, che poi è stato rilasciato. E la storia è venuta fuori questa settimana, e con tutti i problemi poi che hanno avuto le figlie, che ovviamente non l'hanno presa
anche bene. I problemi suoi, perché poi almeno nell'articolo citato non è che la cosa è finita lì, perché quando tu avvii un procedimento di un certo tipo, certo, in ogni caso poi dopo finisci davanti al giudice,
c'è bisogno dell'avvocato, te lo devi pagare, poi magari al lavoro
prima che venga annullato è mica facile,
poi non solo annullato, certo, perché certo, poi magari a seconda del lavoro, sul posto di lavoro sei quello che è stato portato via dagli sbirri, per cui qualche cosa avrai fatto, e quindi certo, insomma è il solito discorso dell'agonia sociale.
E lì volevo collegarmi al discorso. Oggi leggevo in treno un libro molto molto interessante che si chiama Red Mirror di Simone Pieranni, che è spiega tutta una Red Mirror, da Black Mirror ma Red per la Cina, e spiega che il discorso del riconoscimento facciale e del bias, del mancato riconoscimento delle minoranze, può essere risolto dalla Cina, perché la Cina sta facendo degli ingenti investimenti in Africa. Tra questi investimenti ci sono quelli della videosorveglianza, e quindi potrebbe usare i dataset che raccoglie, sta raccogliendo in Asia, in molti paesi africani, per poi poter vendere algoritmi di riconoscimento facciale che potenzialmente sono più precisi anche sulle persone di colore.
Che poi questa cosa del riconoscimento facciale per la lotta al crimine fa sempre più acqua da tutte le parti, secondo me.
Vabbè, ma tanto Microsoft non lo fa più, Amazon non lo fa più, chi è che non lo faceva più?
Forse anche Apple, no?
Ma Apple non l'abbiamo mai fatto.
No, non lo fa proprio.
Apple non per lo scopo di cui stiamo parlando.
No. Però il discorso vale sempre, è sempre quello. Limiti, non necessità. Che poi, non so se avete letto l'articolo, quello relativo, sì, l'ha messo Michele, alla tizia che ha dato fuoco alla macchina della polizia, mascherata, bendata, senza telefonino in tasca, per cui senza nessuna possibilità di tracciamento, senza riconoscimento facciale, senza niente. Il giorno d'oggi lasciamo talmente tracce su internet, anche volontariamente, che con un buon lavoro di polizia, con un buon lavoro di investigazione, ci arrivi. Se andate a vedere l'articolo, è bello, è su Ars Technica. Sì. Questa tizia qui c'aveva una maglietta particolare. L'investigatore è andato a vedere questa maglietta, che era una maglietta contro il razzismo particolare. Ha scoperto che veniva venduta su Etsy. Su Etsy sono generalmente piccole tirature, sono cose fatte generalmente da amatori o poco più, che distribuiscono. Lì hanno visto che c'era una tipa che aveva fatto un commento esattamente dalla città dove c'era stato questo incidente, con un nome utente particolare, che sono andati a cercarlo, il nome utente l'hanno trovato in un altro sito, che adesso
su Vimeo, su cui c'era un'inquadratura di una persona che faceva un massaggio. In cui si vedeva
il tatuaggio
che matchava con quello della foto scattata durante le sommosse.
Su Vimeo c'era il nome utente uguale a quell'altro che c'era su Etsy, ma con un nome in più nel nome pubblico, diciamo, che era praticamente nome e cognome. Allora, tramite nome e cognome sono andati sulla motorizzazione, lì hanno trovato l'indirizzo e l'automobile, sono andati a cercare, insomma alla fine l'hanno beccata senza bisogno di riconoscimento facciale, tracciamento, eccetera. Alla fine dei conti, certo, lo diciamo sempre, fare il poliziotto è facile in uno stato di polizia, ma è da poliziotti pigri, perché se sei un poliziotto che c'ha voglia di lavorare, oggi materiale per fare indagini ce n'è molto, molto di più che ai tempi di Jack lo Squartatore. Certo. Per cui non venite a raccontarcela che senza riconoscimento facciale il mondo è in mano ai pedofili o ai terroristi, perché non è così. È in mano ai pedofili e ai terroristi se i poliziotti sono pigri e non sanno fare il loro lavoro. Certo, è più facile con certi strumenti. Certo, come è più facile fare la guerra con la bomba atomica. Ma se noi dotiamo ogni singolo soldato di una bomba atomica, capite bene che può essere un piccolo problema. E qui è la stessa cosa, non si può mettere la bomba atomica in mano a ogni poliziotto, eccetera, perché ne succedono di tutti i colori. Fine del discorso.
Sono algoritmi, cosa vuoi che male fa?
Ecco, era come quella, sono ragazzi, sono algoritmi.
Sì, poi i computer sbagliano. Dai.
Appunto.
A volte non sono solo gli algoritmi, sono, non lo so che cosa sono, la notizia è quella degli algoritmi di Uber e di Lyft che discriminavano, facevano pagare di più le corse quartieri
esatto, a predominanza non bianca.
Cosa è successo? Perché? Come?
Allora, poi c'è da dire che Lyft e Uber, o uno dei due, hanno detto che la ricerca non aveva alcun fondamento, perché gli algoritmi di entrambi non prendono in considerazione questo tipo di variabili. Che secondo me, prendendola anche per buona come spiegazione, qui rientra però un altro fattore di come vengono calcolate le tariffe di questi servizi, ossia la domanda e l'offerta nei luoghi di partenza e di arrivo.
Certo.
Che forse allora è lì il problema, perché se stiamo parlando di un servizio pubblico, lo vogliamo chiedere, come quello succedaneo a quello dei taxi, no, nel momento in cui magari uno domandati perché... E quindi come dire, la differenza di tariffe è dovuta al fatto che c'è meno domanda e meno offerta in quei quartieri, uno domandati per quei quartieri fanno meno uso dei tuoi prodotti, e magari anche lì, magari lì potrebbero esserci dei bias razziali nel momento in cui magari un guidatore si rifiuta di fare determinati pick up.
Quello può essere quello un problema, potrebbe ma non essere. È un problema dell'algoritmo,
assolutamente
è un problema del guidatore.
È un problema del guidatore, però può essere, come dire, non è un, non, come dire, è una feature, non è un bug, e quindi il problema è se forse quella, se la tua tariffa e come calcoli le tue tariffe è giusto o sbagliato, perché forse non è giusto o sbagliato che una persona che in base a dove vive debba vedersi una tariffa più bassa o più alta rispetto alla persona che vive in un quartiere a predominanza bianca, che però ha il vantaggio di usare più spesso quei servizi.
Però qui non è più una critica alla discriminazione, qui è una critica all'economia di mercato.
All'economia degli algoritmi.
Gli algoritmi ottimizzano l'outcome di mercato, l'outcome nel senso di profitto dell'azienda. Cioè, è il solito discorso, cioè, secondo me la discriminazione c'è quando la discriminazione è diretta, quello che dicevi tu, l'autista non va in quel quartiere perché... lui non gli piacciono i neri e non vuole caricare neri, oppure è prevenuto, dice questi neri mi sporcano la macchina, io non li carico. Questo è discriminazione. Oppure nell'algoritmo io inserisco direttamente una specifica, dice la popolazione di questi quartieri è 50% bianchi, 30% bianchi, 20% bianchi, e utilizzo direttamente questo parametro per decidere il prezzo e le coste. Quello lì è una discriminazione. Se invece la discriminazione avviene come conseguenza, discriminazione non è necessariamente la parola di per sé, oggi ha un significato, ha un carico negativo, ma analiticamente discriminare vuol dire scegliere, discernere.
In economia, al corso di microeconomia, si chiamava discriminazione di prezzo.
Non è automaticamente una cosa da...
negativa, certo.
Può essere negativa per certi aspetti, perché è negativo il fatto che una persona che vive in un quartiere paghi di più che un'altra, è negativa da un certo punto di vista, ma non è una colpa di nessuno, è una colpa di come funziona il mercato. Allora è valido, è lecito fare un'obiezione, ma non è più un'obiezione in termini di razzismo o di discriminazione, è un'obiezione in termini di un servizio pubblico deve costare uguale per tutti. È il discorso che c'è da noi dalle assicurazioni, no? Oggi se fai un'assicurazione RC Auto e la fai a Napoli, la paghi il triplo di quello che la paghi a Trento o a Bolzano. Dici, è discriminazione. Puoi chiamarla discriminazione? Sì, in realtà sono le compagnie che sanno che hanno una certa percentuale di rischio da una macchina che circola prevalentemente a Napoli e un altro rischio molto più basso dalla macchina che è immatricolata e che gira prevalentemente a Trento. È giusto? È sbagliato? Possiamo parlarne tutta la vita. L'assicurazione RC Auto è una cosa obbligatoria, per cui possiamo dire che sia assolutamente sbagliato che un italiano di Napoli la paghi di più di un italiano di Trento. Però a quel punto dobbiamo fare un discorso che non è più mercato. Diciamo, le assicurazioni obbligatorie sono date a un prezzo fisso, sia il premio sia il risarcimento vengono stabiliti per legge, e togliamo questo tipo di trattazioni, questo tipo di cose da un'economia di mercato. Non possiamo dire che si tratta di discriminazione razziale o di discriminazione, no?
Certo. No, infatti qui, come dire, al più secondo me stiamo parlando del sintomo, non della, malattia,
certo,
sempre
certo.
Prendendo per buono quello che dicono Uber, Lyft, ossia che non prendono
ci mancherebbe,
i dati.
Ci mancherebbe, ci mancherebbe, tutto è possibile, certo, certo. Va bene, Michele, abbiamo novità sulla legge Pillon.
La legge
c'è
Pillon?
Poi uno che si chiama Pillon, ricordate? Pillone, chi era?
Pilone.
Ai miei tempi c'era un film, quando io avevo 13-14 anni, uno di quei film che andava per la maggiore tra gli adolescenti, che si chiamava Porky's.
Porky's.
Tu te lo ricordi?
Lo ricordo.
Era
sì,
un film, niente di che, però, se lo guardi con gli occhi di oggi potrebbe guardarlo anche un bambino. Allora era una roba, perché era una compagnia di adolescenti che ne faceva di tutti i colori, forse a un certo punto si vedeva anche un capezzolo, e va bene. E c'erano poi due dei ragazzi di questa banda, uno si chiamava Pilone, l'altro si chiamava Pipino, e potete immaginare per quale motivo. Per cui tutte le volte che sento la proposta del senatore Pilone,
mi
viene
Pipone,
in mente Pilone, esatto.
E niente, come dicevamo settimana scorsa, la legge è andata avanti perché faceva parte del decreto sicurezza, se non ricordo male, e non c'erano appunto i tempi tecnici per cambiarla. Adesso è stata, si spera che l'autorità per le telecomunicazioni, l'agenzia per l'Italia, la Commissione per le comunicazioni, faccia in modo che sia opt-in e non opt-out come era nelle intenzioni originali di Pilon. Quindi la famosa norma, appunto, di cui parlavamo settimana scorsa, come dicevamo, è legge. Quindi
era proposta.
È passata in una delle camere.
Però facendo parte di questo decreto sicurezza dovrebbe passare anche alla seconda camera.
Però è molto probabile che tramite vari... gli esperti dicono che probabilmente verrà disinnescata o tramite regolamenti attuativi o tramite modifiche, non so se ne possono fare alla legge di per sé, perché se no deve fare...
Perché sennò deve rifare il giro alle camere.
Ha una caratteristica, per come è scritta, di praticamente impossibilità di enforcement completo, nel senso che non è una non parla di web, ma parla di contenuti in generale. Allora, considerato che la maggior parte dei contenuti che passano tramite app e molti anche di quelli via web passano tramite traffico criptato, dove il provider non può fare inspection se non per origine e destinazione, diventa molto molto difficile andare ad attuare questo tipo di filtri.
No, esatto, devi lavorare probabilmente a livello di dominio, sottodominio, cosa che... come dire, se tecnico vuol dire bloccare Reddit, vuol dire bloccare
appunto,
cioè assolutamente,
perché ci fa paura.
Finiamo come l'altra volta che hanno bloccato il progetto Gutenberg
che credo che sia ancora bloccato. C'era gente che festeggiava.
È ancora bloccato? Davvero?
No, fino a qualche giorno fa sicuramente sì, perché c'erano vari commenti.
E c'era un articolo della società degli editori
che diceva che bello, abbiamo bloccato un
covo di pirati.
Per il diritto d'autore ci mancherebbe.
Mamma mia. E questi qui invece che si sono inventati il dirottamento delle immagini Docker per fare crypto mining, bestiali.
Ma quante se ne inventano?
Bestiali. C'è del genio.
Bestiali.
Signora mia.
Bestiali.
Ma che è Monero poi in tutto questo?
Monero è una criptovaluta.
Una nuova criptovaluta? Non
è nuova. Esiste da parecchi, sì, oramai da parecchi anni. Ed è una di quelle che garantiscono l'anonimità assoluta e la non tracciabilità, al contrario di Bitcoin. Nero.
Ah, XMR.
Nero. Non è una questione di discriminazione in questo caso.
Bianco,
in certi ambienti nero è anche, anzi, è apprezzato, è bianco che viene discriminato. Cose che potremmo avere, ci siamo dimenticati di obiettare, no? Quando si diceva master, slave, discriminazione. E allora bianco e nero?
lo dicevo sulle blacklist.
Le blacklist dovevano essere
blacklist e non whitelist.
In questo caso vedi le mafie, le camorre sono antidiscriminazione, anzi ribilanciano perché prediligono il nero rispetto al bianco.
Ecco, vedi.
Ambienti di larghe vedute, bravo, hanno anche questa l'ho già sentita, hanno fatto anche cose buone, certo, prima di entrare in guerra.
Va bene. Le paludi pontine.
Le fa, sì, proprio quelle. E, bonificate dalla mafia o dalla camorra.
Esatto. Vabbè, quindi i Docker che hai installato... State attento.
I miei sono puliti. Tutti sanno, i nostri ascoltatori sanno tutti come funziona Docker.
Bisogna spiegarlo un momentino.
Docker è un ambiente di virtualizzazione che serve a contenere un software in maniera virtualizzata all'interno di un server. Generalmente devi installare un sistema che è fatto di più pacchetti software, non lo so, nel nostro caso installiamo su un server il server che gestisce la web radio che vi fa ascoltare digitali in diretta, il server che manda verso il server della web radio musica quando noi non siamo collegati e non c'è la diretta, questo è un altro pacchetto software, c'è un altro pacchetto software che manda le notifiche push quando noi entriamo in diretta. Noi possiamo installare tutti questi tre software direttamente dentro il sistema operativo, oppure possiamo fare una cosa che si chiama Docker, per cui creiamo dei piccoli server virtuali all'interno del nostro server che si chiamano container, che a loro volta contengono una copia del sistema operativo, una copia di tutte le librerie che servono a quel serverino e il software del serverino, e in un altro container, quello, diciamo, questo era il server che gestisce le notifiche push, poi c'è un altro container, quello che gestisce il server della web radio, dove a sua volta c'è un'altra copia, anche se è lo stesso magari sistema operativo che c'è nel container che gestisce le notifiche push, c'è un'altra copia di quel server Linux e un'altra copia delle librerie, in modo che tutto sia indipendente e libero, e in qualsiasi momento io posso prendere il container, rigenerarlo, spostarlo su un'altra macchina, e insomma questo mi rende molto libero di gestire come voglio i vari componenti del mio sistema. Per fare questo si scrive un file che dice a Docker come costruire quel container, cioè gli dice: guarda che devi prendere questo pacchetto che si chiama Ubuntu 15.57.2, poi devi prendere questo pacchetto che è il server Shoutcast, poi devi prendere e installare queste librerie eccetera, e si compongono spesso tante immagini o tante cose prese da queste repository. Cosa hanno fatto questi piratazzi? Hanno costruito delle immagini piuttosto appetibili di sistemi che probabilmente sarebbero stati presi e utilizzati da altri, da vari sysadmin, e li hanno realizzati facendo praticamente una copia esatta di quella che era l'immagine originale di quel sistema, ma aggiungendo un piccolo softwareino che utilizza cicli macchina per minare criptomonete e mandare i proventi al piratazzo di turno. Così tutte le persone che includevano quell'immagine nei loro container automaticamente, quando li lanciavano, facevano in maniera ignara girare sui loro server questi software e utilizzavano i loro cicli macchina per arricchire i piratucoli di turno. Insomma, è una bella
geniale,
è una bella gattata anche questa.
Dai. Quindi non accettate container dagli sconosciuti.
Lo mettiamo sui possibili titoli.
Lunghetto.
Niente container. Certo, ma qualche volta ci siamo anche dilungati. Niente container dagli sconosciuti, e invece Covid dintorni. Michele, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: col 5G avremmo potuto salvare molte vite. Qui siamo passati da quelli che il 5G uccide tutti a quello che il 5G salva la vita a tutti.
Anche qui il 5G avrebbe fatto cose solitivo. Buone.
Associerei questa dichiarazione al ritorno di qualche omino di Huawei in patria.
Può anche essere.
Qualche valigetta forse che è transitata dalle casse di
così
Huawei.
Così a occhio.
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che è intervenuto a una videoconferenza 5G, vantaggi e falsi miti, in cui, tra l'altro una conferenza di un'ora e 40, quindi perdonatemi se non l'ho ascoltata tutta, in cui però c'è un passaggio che ha ripreso poi Key4Biz nell'articolo di cui stiamo parlando, in cui appunto Giorgio Gori dice che tante morti che ci sono state nella sua provincia, ma non solo, per il Covid,
sarebbe stato possibile
è sempre difficile, esatto. In inglese.
Ormai
A me sì, mi viene l'inglese,
lo
viene l'inglese di default, quindi sarebbe stato possibile evitarle grazie all'utilizzo di tecnologia 5G, che, come dire, in un mondo ideale, fra 50 anni ci sarà l'XG, potrebbe anche essere un'asserzione corretta. Però, come dire, tra il dire e il fare ci sono 72 milioni di passaggi in mezzo, ci sono investimenti da fare, dalle antenne alla macchina che aiuta a respirare o a monitorare la salute del paziente, e la fa decisamente troppo facile. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io.
Quante guerre dal Medioevo in poi ci avrebbe fatto vincere la bomba atomica?
La bomba atomica.
Io pensavo che volessi dire quante guerre dall'anno 1000 in poi ci avrebbe evitato internet.
Il 5G, anche il 5G. Il 5G ai tempi del Medioevo sarebbe stato utilissimo, sì, non c'è dubbio.
Franco, quindi, scusa, una domanda: il 5G entra nel dibattito medico poi realmente come possibilità di oppure ancora
sì,
è prematuro?
Sì e no. Non si sa che tanti stanno lavorando dal punto di vista dell'implementazione di vari sistemi di tracciamento dati e telemedicina e cose del genere. Non ci sono ancora proposte sul piatto, non ci sono ancora prodotti offerti alle varie sanità, anche perché non ci sono le reti per supportare. Però c'è tanto investimento che gira.
Ma anche perché cioè, il 5G si sta avviando ad essere il nuovo silver bullet, come abbiamo visto la blockchain, abbiamo visto l'intelligenza artificiale, un po' anche i droni, sì. Si sta avviando a diventare più o meno lo stesso meme che appunto in questi anni hanno ricoperto queste altre tecnologie.
C'è anche...
Con la differenza che, per carità, gli investimenti sono molto forti e letteralmente adesso c'è una lotta geopolitica.
Sì.
Che si sta combattendo sul fronte del 5G con la Cina, che sta investendo veramente, veramente tanto. Però, appunto, come dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo milioni e miliardi di investimenti.
C'è anche il discorso sulla politica, sulla cautela, diciamo, sul principio precauzionale, che al di là di tutte le bufale che girano su Facebook del 5G che ha provocato il coronavirus, che provocherà l'estinzione del genere umano, in realtà sotto, anche in ambienti un tantinello più informati, c'è chi ha un atteggiamento
cauto.
Sì, diciamo, tra il cauto e il preoccupato, se non in qualche caso anche polemico, per appunto questo approccio che in qualche modo cancella completamente qualsiasi istanza di precauzione. Il capitale, se andiamo a vedere in termini di investimenti quanto viene investito per promuovere, proporre, sbiancare l'anima, convincere i politici eccetera per installare il 5G, e quanto è stato effettivamente investito per prove di tollerabilità, efficacia sul campo e tolleranza dei limiti eccetera, è una cosa ridicola, e probabilmente ci andrà di culo come c'è sempre andato, perché poi non è una cosa nuova. Quando io ero bambino mi ricordo che sui giornali c'era scritto che si pensava che il televisore a colori fosse tossico più di quello a 5G.
È passata su Twitter proprio oggi. Cosa.
E io me lo ricordo perché da bambino ho vissuto il passaggio dal bianco e nero al colore, e ci è andata bene. Però il concetto non è sbagliato, che tutte le volte che c'è una tecnologia del genere noi spendiamo tanto per proporla, ovviamente i gruppi industriali vedono nel progresso un'opportunità di guadagno, e poi gli eventuali danni li si vede dopo, ed eventualmente si fa marcia indietro dopo, proprio se la cosa è particolarmente evidente. E questo sì, tante volte può andare bene, tante volte la tecnologia può effettivamente rivelarsi innocua, ci possono essere anche i casi in cui qualche problematica c'è. Effettivamente è il solito discorso dei limiti, no? È successo nei tempi con i diserbanti, con gli anticrittogamici, che abbiamo visto,
certo.
Che abbiamo visto modificare i valori soglia senza nessuna giustificazione scientifica dietro, ma perché semplicemente non si riusciva a stare al di sotto delle soglie precedenti. E oggi ci si chiede di nuovo perché, se la soglia precedente era a 6 millivolt per metro, adesso l'unità di misura per precisa non me la ricordo, perché oggi deve diventare di colpo 60 semplicemente dietro delle pressioni di ordine commerciale. Allora prima non aveva senso quel 6 volt per metro, e oggi ci sono paesi che sono passati a 60, ci sono paesi che ce l'hanno ancora più alto, credo, tipo il Giappone, e ci sono paesi invece che resistono e che dicono no, vogliamo che la comunità scientifica prima ci faccia vedere degli studi dove sottopongono delle popolazioni di topi, quello che vogliono, a 60 volt per metro per un anno, e che non succede niente. Questo sarebbe utile farlo, purtroppo non viene fatto, anche perché per un certo tipo di stimolazione, per un certo tipo di danni, occorrono dei tempi che non sono l'esperimento che fai in 10 giorni, e che quindi ovviamente avrebbe delle ricadute su questi investimenti e sul ritorno di questi investimenti decisamente negativo. Però è uno degli effetti collaterali del nostro certo, modello certo. Economico, ecco, esasperato poi certo dove questi modelli economici si innestano su tensioni geopolitiche e desideri di predominio sulla scala globale, certamente. Bisogna sperare che vada tutto bene, perché tanto in quella direzione si va.
Sì, io sono molto curioso di vedere nello specifico del 5G se, rispetto al dibattito che c'è stato negli anni scorsi, anche gli esempi che citavi tu, la televisione o quello che si è visto, l'UMTS, il 3G, sempre c'è stato un dibattito, no, su queste tematiche, per quanto piccolo rispetto poi a quello che si è portato a casa come sviluppo della discussione su quel tema. Questa è la prima volta che vedo invece una tecnologia che potrebbe essere più dibattuta in ambito business che in ambito consumer, cioè sono molto curioso di capire se il 5G avrà un traino in termini di sviluppo come tecnologia al consumatore, il 5G sul telefonino, sul nuovo iPhone, oppure da tutte le ricadute che potrebbe avere in altri aspetti, e quindi portare vantaggi di altro tipo.
L'idea sul telefonino è che non sia quella la limitante oggi. Non credo che nessuno di noi su un telefonino viaggia in una zona con un segnale 4G decente si senta limitato dalla banda o dalla cosa, magari dalla quantità di gigabyte del suo piano, quello sì, ma dalla quantità di banda, a meno che un giorno non arrivi la possibilità di trasmettere ologrammi tridimensionali invece che video, ma nel momento in cui riusciamo a trasmettere in tempo reale la cosa più pesante che abbiamo in questo momento per un consumatore, cioè un video a 4K o 8K, io credo che pensare di diminuire la latenza o aumentare la banda abbia ben poca ricaduta. Se poi diciamo che a quella cella lì riusciamo a collegare 200 milioni di automobili contemporaneamente e a evitare certo. Gli incidenti stradali, certo. Che oggi il 5G sia in grado di fare quello è molto difficile pensarlo. Forse sarà il primo passo in quella direzione, ma finché avremo le automobili che ogni marca parla una lingua, non si parla come le altre, il semaforo lo fanno in Cina e quindi non parla con la Volvo che è fatta, no, la Volvo è fatta anche quella in Cina, non parla con la Fiat che è fatta
in... è fatto tutto in Cina, quindi
tutto.
No, beh, però lo sapete, no, il problema dell'integrazione, dell'interoperabilità, certo. Oggi si fa sì, fondamentalmente la buzzword del 5G è l'Internet of Things, e l'Internet of Things oggi sappiamo che ha dei problemi molto più grossi rispetto a quella che è la connettività, ha dei problemi di interoperabilità, ha dei problemi di dialetti, ha dei problemi di sistemi chiusi, non ha dei problemi di poca banda o troppa latenza.
Beh, anche perché, come dire, sì, l'Internet of Things, ma pensando ancora più in grande, sono le smart city per le quali il 5G sì. Diventa la tecnologia, almeno viene spacciata come tecnologia abilitante.
È una promessa.
Sono promesse.
Toronto ha fatto la smart city in due suoi quartieri per un anno. E i cittadini hanno chiesto di disfare tutto e di tornare indietro. Avevo messo un articolo qualche mese fa in redazione distribuita, devo andarlo a recuperare.
Non siamo tutti cinesi.
Non siamo tu. Oggi Michele oggi è il nostro Kung Fu. Oggi Michele è il nostro Kung Fu. È il nostro Confucio. Va bene, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione finisce sempre così, finisce che le voci di Digitalia vi consigliano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un po' chi comincia.
Il più giovane.
Comincia Michele, forza.
qui, il più alto qui.
Ma non c'è mai un volontario qui, non c'è mai un volontario.
No, sei sempre tu che nomini.
Sì, è vero, è vero, ma ero distratto che cercavo il mio gingillo che mi sono dimenticato di
se volete comincio io, dai, che ci vuole?
Vai Max. Scusa.
Allora, come sapete, io sono un grande appassionato di barzellette, ahimè da un po' non ne racconto nel post trasmissione perché sono tempi un po' cupi. A me, oltre alle barzellette, piacciono anche le freddure. Inoltre sono un grande appassionato di filosofia, quindi quando ho trovato per caso, sfogliando i vari articoli che vengono pubblicati su Medium, questo che si intitola Humor dal sopracciglio inarcato, no, mi viene in mente il dottor Mr. Spock di Star Trek, che c'aveva quella alzata di sopracciglio veramente bellissima. Quando ho trovato questo articolo, che è una raccolta di bellissime freddure, bellissime dal punto di vista che ho appena detto, cioè molto argute e che mescolano tra di loro in particolare gli aspetti legati con la filosofia, quindi sono delle freddure che giocano sulla filosofia, per giunta in inglese, capirete che non ho potuto resistere all'idea di proporlo come gingillo. È un gingillo sofisticato, perché in realtà ho pensato che, rileggendole tante volte, che alcune di queste freddure sono divertenti, soprattutto in inglese, quindi le potete prendere proprio come una bella prova anche del vostro livello di conoscenza. E se non vi viene da ridere o da sorridere, non è colpa della freddura, siete voi che non sapete l'inglese.
Ok, vabbè. Un po' classista, però.
Sì, direi sì. Direi che
adesso puoi buttare il microfono per
dai,
terra.
Dai, dai,
è decisamente discriminazione questa. Okay. Giulio.
Allora, la mia invece è un'applicazione tipicamente estiva. In tempi di Covid si è tanto parlato di prenotazioni digitali a destra e a sinistra per le spiagge. In realtà pochi si sono attrezzati con app proprietarie, ancora meno sono quelli che hanno aderito a circuiti ben fatti. Questo cerca di rispondere un po' a questa esigenza. È un'applicazione veramente fatta benissimo, che permette di prenotare spiaggia online, ed è a mio giudizio anche un modo per capire prima di andare in un posto se questo posto effettivamente ha una certa cura del dettaglio, perché fare un investimento per essere dentro questa piattaforma significa che hai un certo tipo di attenzione verso il cliente. Io ho scoperto da poco uno stabilimento bellissimo proprio perché semplicemente era disponibile su quest'app, si chiama CocoBook, la trovate su cocobook.com, sia per Android che per iOS, la potete utilizzare anche lato web, e funziona benissimo. Data, prenotazione, scegliete le varie opzioni, su alcuni stabilimenti potete anche scegliere il posto dell'ombrellone.
Addirittura come i concerti.
No, favoloso, veramente ben fatta, grafica molto carina, bravi, 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 bravi.
E poi fotina su Instagram.
E tac.
Stavo cercando dalle mie parti se c'era qualche cosa di abilitato, direi nulla. Michele, tocca a te.
Tocca a me, finalmente. Allora, RetroBright è un progetto che gira da un po', però mi è capitato di utilizzarlo. Allora, tutti abbiamo un cassetto con la vecchia elettronica, che sia il vecchio Game Boy, il vecchio Commodore 64, l'Amiga o banalmente una tastiera. E abbiamo visto tutti che tutte queste plastiche dovute, insomma, ingialliscono con gli anni tendono a ingiallire. Se siete capaci di smontare la parte plasticosa in ABS, e in modo ovviamente da togliere l'elettronica, basta immergerla in questa soluzione che si chiama RetroBright, ma non è altro che un misto di acqua ossigenata e Vanish Oxygel, che è un detersivo che si trova abbastanza facilmente io l'ho trovato al supermercato sotto casa mia, e funziona in maniera abbastanza magica. E quindi mi è capitato di utilizzarlo su un Game Boy che avevo comprato su eBay e che era estremamente ingiallito, ed è uscito dopo un paio di giornate immerso in questa soluzione, insieme poi all'azione dei raggi ultravioletti, quindi bassa il sole, torna torna in condizioni, non dico pari al nuovo, ma quasi. La ricetta la si trova su retrobrite.com con lo zero al posto della O, dove tra l'altro c'è anche un po' più di dettaglio dal punto di vista chimico di cosa succede. Il costo è veramente, veramente minimo, per 3 o 4 euro potete, potete partire. E niente, usate i guanti, che okay, fa malino, ecco, la pelle.
Visto che ce n'avete tante, che abbiamo fatto una scorta, usate anche la mascherina.
Ecco, che magari serve a qualcosa.
Che è una cosa che, esatto, è una cosa che trascuriamo molto, ma imparate a usarla non solo quando ve lo dicono per uscire di casa, a volte a proposito, a volte a sproposito, ma i polmoni sono una cosa che abbiamo dentro e che diamo per scontata. Io vedo gente che si pittura la stanza di casa, utilizza solventi dei più terrificanti, eccetera. Ci andrebbe ben di più che una mascherina da chirurgo.
Però già qualcosa.
Però ecco, già levare qualche cosa non è decisamente male. Grazie Michele, interessante. Ti manderò tutti i miei dispositivi ingialliti. Chissà se funziona anche quando le plastiche diventano un mucchio di quelle plastiche, oltre a ingiallire, diventano appiccicose. Non so se vi è mai capitato. Mm-hmm. E dici, ma sarà sporca, eccetera. Provo a lavarla col sapone che tolgo. Più la lavi, più diventa appiccicosa, perché proprio il polimero che in qualche modo degrada diventa. Chissà che se col tuo sistema, tipo, se ce n'è uno alternativo per far tornare le plastiche appiccicose nuove, belle, splendide.
Faremo la prova.
Faremo la prova. Ultimo gingillo per oggi. Che cos'è una fotocopiatrice?
Questo una macchina infernale.
Questo è il dilemma che cerca di cavar fuori un povero avvocato in questo video del New York Times. È una roba poco digitaliana, se non il media, che è YouTube. Voi sapete che negli Stati Uniti, per tanti processi o per parti del procedimento giudiziario, non è possibile fare registrazioni, fare video. Infatti nei film vedete che tante volte c'è il processo e poi ci sono i fumettisti che disegnano le vignette per i giornali o cose del genere. Ebbene, il New York Times ha una sezione con dei registi e degli attori che ricostruisce in film, in video, quello che succede all'interno di determinati dibattimenti. Ne vanno a cercare di particolarmente interessanti, recuperano i verbali e poi fanno proprio una sceneggiatura, prendono gli attori e gli fanno recitare quello che è successo, che è una cosa particolarmente interessante e in qualche caso anche esilarante. Questo episodio che vi metto, appunto, che cos'è una fotocopiatrice, c'è un dibattito tra un avvocato e un impiegato di un'azienda che continua a dire, ma lei deve essere più specifico, cosa intende per fotocopiatrice? Insomma, è una roba un po' kafkiana e guardatela fino in fondo. A me ha fatto, non dico crepare da ridere, ma mi ha fatto decisamente sorridere, e conoscere questa cosa, questo utilizzo particolare di YouTube che non mi era mai capitato di incontrare. Questo e tutti gli altri gigi del giorno li trovate nella pagina specifica di questa puntata, che trovate all'indirizzo digitalia.fm/530. Cari produttori esecutivi, dateci una mano, perché abbiamo l'iPad che controlla tutte le sigle, eccetera, che ha il touch che ogni tanto, come in questo momento, smette di rispondere. Per cui se sentite tutte le sigle che partono in ritardo, tutti gli stacchi, che cosa, io sono lì che pigio col scalpello e martello sulla touch screen dell'iPad senza avere alcuna risposta. Questo è il motivo per cui nelle ultime puntate ogni tanto avete sentito le sigle in ritardo. Vi è mai capitato con un dispositivo iOS di questo tipo di
disturbo? Si inchioda proprio
funziona tutto benissimo. Se hai delle animazioni, dei software che girano, non hanno nessun rallentamento, eccetera, semplicemente per qualche secondo il touchscreen, niente. Puoi prenderlo a schiaffi, che lui è completamente impassibile. E quando riparte, non è che recupera tutti i touch precedenti che si è perso. No, di colpo lui torna vivo e si è dimenticato tutto quello che è successo prima, e torna
non
a funzionare.
Proprio.
Non dovrei fare uno spiana e reinstalla, ma io sono allergico agli spiana e reinstalla. Ne ho fatti troppi ai tempi di Windows, ma dovrò ritrovare questo. Però magari se qualcuno gli era già capitato mi sa dire, ma guarda, è la configurazione di quello, oppure è sicuramente hardware, e allora mi metto l'animo in pace, lo porto da Juice e vedo se riescono a a ricavare qualche cosa. Qualcuno all'ascolto ci dia un suggerimento.
Hai provato a deframmentare il disco dell'iPhone?
Non ci avevo pensato alla deframmentazione. Però potrebbe anche essere un virus, ora che ci penso.
Certo. Quanti Docker ci ha installato sull'iPad?
Tutti. Si può? Tutti. Amici cari, siamo arrivati in fondo. Vi ricordo che ci trovate sul podcast, che è dove viviamo, è l'ambiente vero di Digitalia. Ci trovate sul sito in diretta il lunedì sera mentre registriamo. Ci trovate anche in video su YouTube in diretta lunedì sera quando registriamo. E poi resta in peritura memoria sia la puntata intera, grazie alla pregevole regia del dottor Di Maio, e sempre per grazie al lavoro settimanale del dottor Di Maio anche i singoli spezzoni dei vari argomenti che sono particolarmente appetibili per la condivisione. Tutto su youtube.com/digitaliafm per quello che riguarda i video, tutto il resto digitalia.fm oppure nella vostra applicazione per i podcast preferiti. Non ci sono scuse per non portare qualche amico. Mi stavo dimenticando una cosa importantissima: lasciateci le recensioni, le stellinature eccetera, perché le migliori le nominiamo qui su Digitalia, come nel caso del nostro Marco Mandi, 5 stelle, hashtag io sto con Michele. L'abbattimento di una statua è un simbolo tanto quanto lo è stato il suo innalzamento. Ogni puntata è meravigliosa, ascoltatelo. Vedete che le recensioni servono anche per commentare, per lasciare un'impronta, per salutare la mamma. Grazie a Marco. Michele, bella, no? Sembra uscita dalla tua bocca. L'abbattimento di una statua è un simbolo tanto quanto innalzarla. È un punto di vista che non avevo. È vero, punto.
Hai visto?
Ho visto.
Ma io ho ragione.
Non ho visto, ho
letto. Come dicevi.
No, questo è un altro discorso. Questo è tutto un altro discorso. Io, deve essere stato un momento di debolezza quello lì, se ti ho detto che avevi ragione. No, avevi ragione. Avevi anche ragione. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.